nostra più difficile sfida professionale. Tutto si decide oggi.
Voglio vivere una vita vera. Non voglio più un sogno.
Ma George, tu non sai suonare.
Mia cara, questo non ha nessunissima importanza.
Nuovo cinema Yulm.
Buongiorno!
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 Oh, casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Nuovo Cinema Yulm, un programma nuovo di zecca di Radio Yulm e che conduciamo eccezionalmente. Io sono Rocco Moccagatta e qui con me c'è Riccardo Caccia. Siamo gli amatissimi e stimatissimi docenti di storia del cinema. Quindi chi più di noi poteva parlare di cinema?
Temutissimi.
Oggi solo amatissimi.
Oggi amatissimi.
E di che cosa parleremo, Riccardo, in questo programma?
Parleremo ovviamente di cinema, parleremo dei film in uscita, parleremo di rassegne, parleremo anche un po' di pettegolezze, insomma di dati sugli incassi, e tratteremo insomma in alcune rubriche il cinema in tanti aspetti.
Esatto, perché il nostro intento è quello un po' tra l'altro di spingere anche ad andare a vederli in sala i film, no? Perché ci siamo resi conto anche proprio facendo il corso di storia del cinema che forse oggi i nostri figli, studenti, giovani amici vanno meno in sala, e quindi anche un po' nel nostro piccolo vogliamo un po' spingere di nuovo a provare la magia fin dalla sigla del nostro programma,
no? Esatto.
Che evoca ovviamente fin dal titolo, anche come si saranno accorti molti dei nostri ascoltatori, Nuovo Cinema Paradiso. Ecco, vogliamo di nuovo invitare al paradiso del cinema.
Decisamente, questo esatto, nel luogo deputato per la visione cinematografica.
Allora, siccome questo è un programma serio, ha le siglette, no? Come ci insegnano che ogni programma televisivo radiofonico deve avere, tutte le siglette, tutti i nomi delle rubriche del nostro programma vengono dai titoli di film famosi. Questa si chiama Prima Pagina.
Prima Pagina, grande commedia di Billy Wilder.
Tardo film di Billy Wilder, da cui veniva anche questa sigletta che avete sentito, così briosa. Di cosa parliamo in Prima Pagina? Parliamo di fenomeni del momento.
Parliamo di fenomeni del momento, di attualità dal punto di vista cinematografico, che possono essere diversi, quindi temi, non so, ricorrenti, uscite particolari, riedizioni che in questo periodo stanno diventando uno dei temi significativi dal punto di vista appunto del andare al cinema in sala. Proprio da questo magari potremmo partire, no? Il fatto che ultimamente stiamo riscontrando diverse uscite di film molto vecchi oppure anche molto recenti invece, che ritornano però nelle sale, quindi danno la possibilità ai giovani anche di vederli appunto direttamente sul grande schermo.
E infatti parliamo proprio di due film che hanno già qualche annetto sulle spalle, che magari molti dei nostri ascoltatori non hanno visto, hanno visto in streaming, sulle piattaforme, non al cinema. E qui posso portare anche un esempio, perché mio figlio, che se mi ascolterà mai mi darà del boomer per quello che sto per dire, lui è stato proprio uno degli spettatori di uno di questi due film, che è Paprika di Satoshi Kon. Non so se vogliamo mandare una piccola clip.
1, 2, 3.
In un futuro molto vicino, un gruppo di brillanti scienziati ha creato un dispositivo che può controllare i sogni. Ma ora quel dispositivo è scomparso. Per risolvere il giallo e salvare l'umanità, lei dovrà impedire ai terroristi dei sogni di alterare le nostre menti. Da Satoshi Kon, il geniale regista di Perfect Blue e Tokyo Godfathers, una favola visionaria che oltrepassa il confine tra realtà e fantasia.
Era appunto Paprika, sognando un sogno, di Satoshi Kon, grande e compianto purtroppo perché non è più tra noi, maestro dell'animazione giapponese. Un film che, come altri di Satoshi Kon, negli ultimi anni sono tornati periodicamente in sala e sono stati scoperti e riscoperti anche da un pubblico giovane che affolla le sale, no? Questo appunto, prima scherzando citavo mio figlio, e lo confermo perché la sala era piena di ragazzi che magari l'avevano già visto, che ne avevano sentito parlare, e questo è la prima delle riedizioni di questa settimana. Poi ce n'è un'altra, Riccardo.
Ce n'è un'altra molto importante. Certo, siamo in un'altra dimensione, rimaniamo in Oriente.
Comunque, certo.
Con In the Mood for Love. In the Mood for Love, film di Wong Kar-wai, uno dei film che ha portato, diciamo, anche la conoscenza a un pubblico ampio di questo regista, non sempre, come dire, semplicissimo. Insomma, un cinema molto raffinato, un cinema molto, molto ricercato, accompagnato anche da musiche molto interessanti. Magari potremmo lanciare adesso il promo e poi parliamo di In the Mood for Love. Dicevo, film molto raffinato, film elegante, aggraziato, però anche un film, insomma, che racconta questa storia d'amore tormentata, insomma, che ancora ha un fascino importante, che sicuramente porterà al cinema degli spettatori, ha portato al cinema degli spettatori appunto che già avevano visto il film, ma anche qui magari chissà qualche giovane che invece appunto il film magari l'ha visto in streaming finora, eccetera, e che si gode lo spettacolo, perché anche la direzione della fotografia è molto importante. Christopher Young, se non ricordo male, il direttore della fotografia che collabora, certo, sempre con Wong Kar-wai, gustarsela in sala, insomma, sicuramente è un'altra.
Ma infatti questi sono film, come si può dire, che acquisiscono un valore ulteriore proprio nella visione in sala, anche se magari li rivediamo volentieri su altri supporti, proprio perché hanno, Satoshi Kon, una visionarità sfrenata, universi paralleli, giochi mentali, mind game di tutti i tipi. Wong Kar-wai, questa precisione anche proprio calligrafica, qualcuno dice fin quasi leziosa là, insomma, ma sono due grandi lezioni di come si può articolare lo sguardo in maniera libera, in maniera visionaria, in maniera non limitata da nessun tipo di convenzione. Ed è particolarmente interessante collocarli anche un po' in un processo di riedizione che, tra l'altro, penso che tra qualche settimana, se non sbaglio, uscirà di nuovo anche Parasite.
Esatto, sì, infatti,
quindi un altro film che ha segnato un po' l'immaginario contemporaneo e che verrà riscoperto, e speriamo scoperto, anche da tanti di quelli che ci stanno ascoltando, nella sua sede un po', come si può dire, di destinazione naturale. Non so se vogliamo sentire, non vogliamo sentire,
no.
Però il bello della diretta è anche
no,
questo,
esatto,
che non vogliamo sentire,
ma non sentiamo. Però è interessante questa cosa appunto delle riedizioni, no? Perché uno degli aspetti interessanti è che spesso le riedizioni riguardano appunto dei film, insomma, che in qualche modo hanno segnato, come si dice, l'immaginario. Ma pensiamo anche però che ad aver segnato l'immaginario a volte sono dei registi nel loro complesso, e recentemente è scomparso un regista come David Lynch, che rimane fondamentalmente uno dei più grandi autori emersi sulla scena, diciamo, dalla seconda metà del secolo scorso fino a poco fa, e che ha incontrato subito un interesse da parte di sale che hanno riproposto addirittura delle rassegne dei suoi film. Regista, direi, del quale si può dire che c'è un prima e un dopo, forse, no? Come è stato magari per Fellini, come è stato per regista, non so, come Godard, eccetera. Sicuramente un regista che in qualche modo qua ha cambiato l'immaginario e quindi lo ha condizionato in maniera molto forte.
E tra le molte cose che gli possiamo possiamo attribuire, possiamo anche attribuirgli il lancio della prossima rubrica che in certo senso lo tocca, no?
Lo tocca perché insomma scopriamo una cosa che riguarda lui.
Allora, questa rubrica si chiama Complesso di Colpa, si intitola Complesso di Colpa. Complesso di Colpa è un bel film, titolo originale era Obsession in realtà, di Brian De Palma degli anni 70, uno dei suoi ennesimi omaggi a Hitchcock, e noi l'abbiamo un po' scelta, un po' spiritosamente speriamo, per parlare delle grandi topiche, cioè dei grandi errori, delle sviste, di quelli che hanno sbagliato e magari non lo hanno ammesso, ma quando lo hanno ammesso hanno provato appunto un complesso di colpa, con un senso di colpa. E quindi abbiamo uno bello grande, per cui do la parola a Riccardo, perché lui tra l'altro ha scritto un bellissimo libro su David Lynch, un testo fondamentale, e quindi conosce anche un po' tutte le topiche che i critici italiani hanno preso su Lynch, no?
Grazie, intanto ti ringrazio per i complimenti per il libro. Sì, qui ce n'è stata una molto importante, un critico che forse ai più giovani non dirà tantissimo, che è stato uno dei critici molto importanti degli anni del secolo scorso, insomma dalla fine del secolo scorso, docente universitario di storia del cinema, si chiama Lino Miccichè. Lino Miccichè era inviato dal TG3 quando il Festival di Cannes nel 1990 diede la Palma d'Oro a David Lynch. Ricordiamo Palma d'Oro fortemente sostenuta dal presidente della giuria Bernardo Bertolucci, che vide in questo film qualcosa che lo aveva assolutamente affascinato in maniera totalmente nuova.
E già molto contestata.
E contestata già la Palma d'Oro, assolutamente, qualche fischio, anzi più di un qualche fischio in sala. Lino Miccichè, grande critico cinematografico anche in televisione, parlò di questo film e di questa Palma d'Oro come fondamentalmente di un film, insomma, che non avrebbe avuto, che non segnava sicuramente un autore che avrebbe avuto un grandissimo futuro. E diciamo che questa cosa, insomma, pesa un pochino, anche se Lino Miccichè non è più tra noi, è stato un grandissimo comunque, però questa è stata una topica importante perché oltretutto certificata dal passaggio televisivo in qualche modo.
Vogliamo magari ascoltare cosa ne pensa Nicolas Cage, protagonista di Cuore Selvaggio, della radio, non di questa però.
Che ci racconta San Antonio, Texas? Cosa passa stasera per la vostra mente quasi perfetta?
Ho subito da poco un'operazione a cuore aperto con triplo bypass e volevo dirti che sono le persone come te che mi hanno dato la forza di uscire da quel letto.
Come si fa ad ascoltare certe stronzate?
Ci colpisce profondamente. Dopo il recente divorzio ha ucciso i 3 figli della ex moglie sparandogli dritto in faccia. Il vocale aveva sostenuto fino a quel momento l'imputato John Roy, ma era turbato dal fatto che lo stesso Roy avesse avuto un rapporto sessuale con il cadavere.
Cosa?
Su questo punto l'avvocato di Roy aveva...
Sì,
le autorità dello Stato lo scorso ottobre hanno liberato 500 tartarughe nel Gange per cercare di ridurre l'inquinamento umano. E ora hanno in progetto di impiegare i coccodrilli per eliminare i cadaveri.
Cazzo, ma questo è il giorno dei fottuti morti di vento!
Mettersi le mani.
Che succede, amore?
Non la sopporto più questa radio. Non ho mai sentito tante cazzate in vita mia. Sailor Ripley, trovami immediatamente un po' di musica su questa inutile radio, dico sul serio!
L'esperienza sessuale della ragazza...
Sì, vero, cioè Lynch però è stato divisivo sempre, diciamocela tutta, no? Già Velluto Blu, Blue Velvet, un altro decano della critica italiana, Gianluigi Rondi, aveva tuonato per l'esa maestà rosselliniana, per Isabella Rossellini era in un ruolo oltre censura e questa cosa lo aveva scombussolato, sì. Si vergognava per il padre di lei, che era il famoso regista, padre del neorealismo Roberto Rossellini. Ma non dimentichiamoci anche Fire Walk With Me, cioè il prequel, sequel e tante altre sidequel di Twin Peaks, che in realtà era un'opera d'arte profondamente sperimentale e che lasciò basito il pubblico di Twin Peaks, sì, serie televisiva.
Sì, perché spostava molto l'asse anche dal punto di vista il fatto che questo film fosse molto ruvido rispetto invece alla serie.
Però, insomma, di Lynch magari riparleremo perché ci sarà occasione. Adesso lanciamo un'altra delle nostre ormai famigerate rubriche. Anche questo è un titolo fantastico. Prendi i soldi e scappa. Vai con la sigla.
Thank you. Eccoci qua, prendi soldi e scappa. Prendi soldi e scappa è il titolo di questa rubrica, ovviamente anche questo è un titolo di un film di Woody Allen, uno dei primi film di Woody Allen. Parliamo di box office, parliamo di incassi, perché comunque il cinema vive e sopravvive in molti casi anche grazie agli incassi. Per cui cominciamo a vedere quali sono stati appunto i film che hanno ottenuto in questi, negli ultimi giorni, insomma, gli incassi più importanti.
Qui da noi in Italia.
Qui da noi in Italia, esatto, sì. Ovviamente la fa da padrone Captain America Brave New World, perché insomma sappiamo i film della Marvel attraggono sempre un pubblico molto, molto significativo.
E poi questo bisogna dire, no, che con questo Hulk rosso che distrugge la Casa Bianca un po' ci evoca degli scenari sinistri,
che sinistri, ma magari qualcuno che vorrebbe anche che si realizzassero magari, no? E questo secondo me è significativo, appunto perché dicevamo appunto Marvel è un marchio di fabbrica assicurato. Poi abbiamo citato già prima, però ci piace ridirlo, anche le due riedizioni, appunto come Paprika in the Mood for Love, che hanno comunque riscontrato un certo successo di pubblico.
Sì, poi sono addirittura secondi e terzi nei primi giorni di presenza di programmazione, in sala,
esatto,
quindi
come infatti.
A dire, no, che forse qualcuno poi ironizzano dicendo che forse bisogna rifare i film passati, del passato più che
questo fa riflettere, esatto, perché secondo e terzo incasso, due film, due riedizioni, insomma è significativo. E poi cosa abbiamo?
E poi abbiamo The Brutalist, che è una grande sfida anche proprio allo spettatore, per un film di quasi 4 ore, poi girato ancora in 70 mm in pellicola, quindi anche uno sforzo produttivo e una sfida della visione su questo architetto immaginario, ma anche in realtà molto concreto, legato proprio ai rapporti tra Stati Uniti ed Europa, un film del quale magari torneremo a parlare in futuro. Poi abbiamo una commedia in realtà molto amara, romantica, We Live in Time, che si sta comportando molto bene. Poi abbiamo il film un po' santino delle volte su Bob Dylan, Complete Unknown, che però è un film sicuramente da vedere,
con l'ineffabile
quindi insomma non possiamo, come dicendo, dobbiamo fare un passo indietro,
esatto,
di fronte a lui, alla sua bellezza implacabile. Poi abbiamo un film curioso, che è questo Ithaca al ritorno di Uberto Pasolini con Ralph Fiennes, una specie di rielaborazione e aggiornamento. In realtà il film è ambientato sempre nella sua epoca, ma parla molto anche al presente, e tutta la parte finale dell'Odissea, Ulisse che torna, i Proci, la strage dei Proci, il rapporto con Penelope. Film molto curioso là, insomma.
Assolutamente.
E poi abbiamo, magari ne parleremo delle prossime volte, ancora due film che sono 10 giorni con i suoi, la classica commedia familiare italiana con Fabio De Luigi e Valentina Ludovini, già terzo capitolo di una serie che tra l'altro cresce sempre nel fine settimana, quando le famiglie vanno al cinema, i nonni, i genitori, eccetera.
Esatto.
Quello è un fenomeno interessante. E poi un film molto bello, che io sono ancora qui, di Walter Salles, candidato agli Oscar, ma di questi film magari parliamo anche una delle prossime volte, perché adesso è il momento di entrare
qua,
un po'.
Però la rubrica la devo lanciare io, perché sotto il vestito niente il titolo, e da vanziniano doc non posso poi che passare la palla a Rocco Moncagatta, perché sotto il vestito niente è una rubrica, che poi ci spiegherà lui di cosa parla, assolutamente imprescindibile.
Olè. Mai chiamato in causa, tu con Lynch, io con Vanzina, io però faccio un po' la figura del parente povero, ma adesso faccio subito una citazione colta. I puristi si saranno resi conto che la colonna sonora, benché di Pino Donaggio, anche questa non è quella di Sotto il vestito niente, ma è di Omicidio a luci rosse, Body Double, un grande film di Brian De Palma, molto copiato dai Vanzina in Sotto il vestito niente, e quindi introduce una rubrica un po' puriginosa, nonostante sia ora di pranzo. Noi andiamo anche qui un po' nel proibito, perché sono i film proibiti, trasgressivi, che dovrebbero essere provocatori, perché magari lavorano sulla dimensione della sessualità, dell'erotismo più o meno perverso, malato. Cosa abbiamo questa volta nel menù?
Questa volta nel menù abbiamo Diva Futura, il film diretto dalla Steigerwald, di cui magari ascoltiamo il trailer e poi parliamo un po'.
Per quanto le nostre idee fossero definite bizzarre e contro la morale, C'era qualcosa di misterioso per cui la società ci condannava da un lato, ma poi dall'altro ci desiderava. E a noi stupire e creare scandalo. Ci piaceva tantissimo.
Diva futura?
Abbiamo ascoltato il trailer di Diva Futura, film abbastanza controverso, e soprattutto ci si aspettava un risultato diverso, no, da questo film, Rocco.
Sì, anche perché era un film molto atteso, era stato presentato a Venezia, comunque su un tema molto provocatorio. Diva Futura era il nome dell'agenzia, casa di produzione di Riccardo Schicchi, patron di tutte le dive del cinema pornografico anni 80-90, Moana, Cicciolina, Ramba, Eva Enger, però da un punto di vista femminile, un racconto tra l'altro che si colloca un po' in scia a quello che abbiamo anche visto nelle serie televisive, sì. Super Sex, tra l'altro la casa di produzione è la stessa Groenlandia Film, e anche quello era un film dove la capo sceneggiatrice era una donna, Francesca Manieri, quindi da un certo punto di vista è uno sguardo diverso su un mondo che non è stato però accettato dal pubblico, tant'è vero che abbiamo, forse non è neanche entrato nei primi 10, è stato un po' un flop cocente. A questo punto ci resta così da onorare l'ultima parte del nostro contratto radiofonico,
esatto,
cioè
esatto,
parlare
dei film che escono, che usciranno appunto questa fine settimana, insomma la prossima settimana, perché vi vogliamo lasciare appunto con qualche consiglio di visione, o quantomeno con segnalandovi appunto quali sono le prossime uscite, no?
Ne segnaliamo tre, io segnalo le prime due e poi ti do il là per una ragione che poi gli ascoltatori capiranno quando lo dirai. Allora, il primo, vabbè, gioco in casa e penso di incontrare il plauso di molti dei nostri ascoltatori, Paddington in Perù, che arriva a una certa distanza dai precedenti due Paddington, che avranno sicuramente fatto breccia nel cuore di tanti dei nostri studenti che erano bambini quando
certo.
Il primo film uscì e poi anche il secondo, e anche il terzo, che è una specie di grande road movie, un grande viaggio iniziatico nel Sud America, è veramente molto divertente, molto carino. Poi da tutt'altra parte dello spettro dell'offerta cinematografica, un film iraniano antiregime come Il seme del fico sacro, film importante, un film che consigliamo anche a chi ha voglia proprio di confrontarsi con i grandi problemi del mondo contemporaneo. Però Tertium Datur, qual
sì,
è?
Qua bisogna parlare del film che è stato ospite, diciamo, o perlomeno il cui regista e interpreti principali sono stati ospiti ieri proprio qua in Yulm, in un incontro diretto dal nostro Gianni Canova, nume tutelare
poi,
insomma, in qualche modo, anche di
sempre.
Questa
Daimon
trasmissione
che sta su di noi,
esatto,
spirito guida
che aleggia su di noi, esatto, infatti sì, perché ieri c'è stato questo incontro appunto in auditorium con il cast di Follemente, l'ultima fatica di, come si suol dire, di Paolo Genovese, regista soprattutto di Perfetti Sconosciuti, che sappiamo essere stato uno dei format, diciamo, più venduti dal punto di vista del successo appunto in altri paesi. Follemente è un film del quale Genovese riprende qualche aspetto, diciamo, di Perfetti Sconosciuti, film corale, ma con un'idea interessante. I protagonisti sono un uomo e una donna che si incontrano per la prima volta, organizzano questo loro primo incontro, e nelle loro menti ci sono quattro altri personaggi interpretati da diversi attori, ovviamente, che rappresentano alcuni lati della personalità, quattro nell'attore maschile e quattro nell'attrice femminile, e quindi nel cervello, diciamo, e nella mente di queste persone si scatenano volta per volta chi il lato romantico, chi quello invece più spinto dal lato punto di vista erotico sessuale, chi invece è l'elemento razionale e chi la follia. È un film in uscita, un film che, da cui ci si aspetta probabilmente un discreto successo, visto anche appunto il battage che si sta facendo. Il trailer è piuttosto divertente, per cui magari ce lo ascoltiamo.
Ti ha fatto strano l'invito a casa?
Strano? No.
Non mi piace stare a casa.
Ma così sembra che abbiamo dei problemi.
Mi piace il nido.
Ha detto nido?
Ma mo pure il nido. Ma il nido no, dai.
Primo anno di liceo ero già fidanzatissimo.
Un romantico.
O un pavido conservatore.
Io invece ero un infomane.
Controllati, era ironica.
Dio, che bello.
Anche meno.
Bello.
Mostrati interessato. Ora sorriso divertito, meno denti.
Vogliamo sdraiarci a tavola?
Quante volte si può essere imbarazzanti in una vita?
Che ho detto?
Perché la sensibilità deve essere sempre nascosta, eh?
Voglio puzzare di maschio.
Vi fate capire cosa volete?
Dai, momento voi maschi.
Ma come siete fatti voi maschi?
Assetto tartaruga, testa china, non un fiato.
A te non piacerebbe spegnere il cervello?
Questa qui non ci ascolta.
Hai chiesto cosa gli piace?
Ma che accendi, che salva?
Facciamoci legare.
Questo è un uomo solo in balia di se stesso.
Ma ti sembra una cosa normale?
Piangere e ridere nella stessa sera mi sembra poco.
È fragile, forte, coraggiosa, spiritosa. Deve andare avanti. Sembra persa, ma è solo che non vuole essere trovata.
Uno, due, tre.
Credo che ci sia una partita di football.
Ma ci tenevi a vederla?
No, no, no. Chi ha deciso di venire?
Era il momento giusto.
Ma che ci lascia così?
Tra l'altro ricordiamoli, no? Gli attori, e sono tanti là, insomma, di questo film di Paolo Genovese, i due innamorati, aspiranti innamorati, sono Edoardo Leo e Pilar Fogliati, e poi dentro la testa di lui ci sono Marco Giallini, Claudio Santamaria, Rocco Papaleo e Maurizio Lastrico, dentro la testa di lei Maria Chiara Giannetta, Emanuela Fanelli, Vittoria Puccini e Claudio Pandolfi. Ricordate tutti, con uno sforzo veramente memorabile. Diciamo Ucci Ucci sento do però anche un po' di Inside Out dentro questa storia,
sì,
qua.
Sì, questo è vero, è vero.
C'è anche la Disney che coproduce.
No, quello sicuramente, però va riconosciuto il fatto che se ti ricordi, visto che tu sei un po' più giovane di me, ma non tantissimo, aveva fatto diversi anni fa a Genovese assieme a Miniero degli spot pubblicitari, esatto, per la Rai, se non
però
sbaglio,
per gli
abbonati Rai, in cui appunto il personaggio aveva nella testa altri due personaggi che in qualche quindi magari
salva l'anima, però tanto c'è Disney che coproduce,
esatto,
quindi,
buttiamola comunque lì. Un film che, insomma, come dicevamo, si prospetta un film interessante per il pubblico, insomma, italiano, legato comunque un po' alla figura di Genovese a questo punto, e
salutiamo,
che possiamo salutare, sì?
Se vi è piaciuto scriveteci, mandateci email anche minatorie, oppure, come si può dire, doni votivi, quello che volete,
esatto, infatti.
Vi chiederemo di partecipare anche,
sì,
magari,
sì,
nelle prossime puntate. Ci sarà modo anche di incorporarvi nelle rubriche che avete sentito, ma anche in altri spazi che stiamo pensando. Fine.
Direi,
grazie,
che possiamo salutarci qua. Io non vorrei aver fatto la figura del cinefilo citando Lynch, e tu invece quello del popolano
ma
Vanzina,
ci saranno tanti scambi,
assolutamente,
avremo
assolutamente
dei giochi di ruolo leciti comunque,
sì.
di tutti i tipi, quindi.
Beh,
saluti, vediamo
a
giovedì prossimo.
A giovedì prossimo.
Ok, grazie.
Nuovo Cinema Yulm.